Di sedermi al tavolo con uno storico importante e affermato.
Non sta parlando di me,
ovviamente sto parlando del signore Rigo, e non sapevo che avrei avuto la possibilità di sedermi accanto a due storici,
di essere flessibili nel lavoro
e
nella vita.
E quindi sì, ho accolto davvero con grande soddisfazione questo invito a discutere e a parlare con lo storico del suo libro. E poi in realtà, come dicevo prima, la soddisfazione si è tramutata immediatamente in terrore quando ho notato che che questo libro è stato presentato il 22 ottobre scorso alla Camera dei Deputati, e a presentarlo c'erano Paolo Mieli, Giuseppe Parlato e Walter Veltroni, quindi il confronto è già perso in partenza. Questo non è da perdere, per cui inizio il mio compito. L'ospite che abbiamo l'onore di avere qui con noi oggi, il professor Gustavo Corni, si è laureato in scienze politiche all'Università di Bologna nel 1974, in diritto storico politico, e lì ha iniziato un percorso di importante collaborazione con l'università, che ci ha portato un po' a girare per l'Italia, perché è stato all'Università di Trieste, poi di Chieti, prima era stato all'Università di Venezia, e nel 97 è approdato all'Università degli Studi di Trento, che è l'università che attualmente lo ospita, diciamo così, prima presso la facoltà di sociologia come docente di storia contemporanea, ora alla facoltà di lettere e filosofia, dove appunto è docente ordinario di storia contemporanea. Leggo velocemente quali sono gli ambiti di ricerca sui quali maggiormente si è intrattenuto il professor Corni: storia sociale e politica dell'agricoltura tedesca dal 700 al 900, storia della storiografia nei paesi di lingua germanica, storia sociale della prima guerra mondiale, in particolare le occupazioni militari, storia dell'ebraismo orientale nel periodo che dal 1918 va fino al 1945, storia comparata delle trasformazioni economico-sociali determinate dall'occupazione militare tedesca in Europa, eccetera. Era per dare l'idea
che aveva 100 anni.
E non leggerò l'elenco delle pubblicazioni.
No.
Era soltanto per far capire che il baricentro, diciamo così, degli interessi storiografici del professor Corni si è orientato nel corso del tempo con evidenza verso il mondo tedesco, germanico, e lo si può notare dando una letta veloce anche all'elenco delle pubblicazioni. Come dicevo prima, sono tantissime, sono 131. Soltanto nel 2011 ci sono 6 titoli, di cui 3 sono monografie, quindi insomma, oltre a questa che presentiamo oggi c'è una biografia di Hermann Göring e poi un'altra pubblicazione che si intitola Hitler Stratega. Ma dicevo, uno degli elementi che emerge immediatamente, anche guardando velocemente l'elenco, è appunto, sono appunto le frequenti incursioni del professor Corni nella storiografia tedesca e anche anglosassone, oltre alla sua partecipazione ad opere sicuramente importanti. Vedo qui, soltanto per citare le più vicine cronologicamente, un intervento dal titolo Il contesto europeo e gli imperi centrali nell'opera curata da Marti Snenghi e Daniele Ceschin, che si intitola La grande guerra dall'intervento alla vittoria mutilata, pubblicato per Utez nel 2008, oppure l'intervento intitolato Il contesto internazionale, sempre nell'opera curata sempre da Mario Snenghi e da Giulia Albanese, pubblicata sempre per Utez nel 2008, Gli italiani in guerra, conflitti, identità, memoria dal risorgimento ai giorni nostri. In realtà l'accenno così, insomma, l'interesse verso il mondo tedesco, mi aiuta, mi offre un collegamento ideale con il libro che, di cui invece parliamo oggi. Poiché questo libro, lo dice lo stesso autore nell'introduzione, nasce dagli stimoli, dalle suggestioni che gli sono arrivate proprio dal mondo tedesco, in particolare da un soggiorno di studio in Germania e quindi dal dialogo con, presumo, colleghi di quel paese. In particolare, questo libro nasce dalla constatazione che tra la Germania e l'Italia esiste una grande differenza nel modo in cui è impostato il dibattito pubblico storiografico. Laddove in Germania esiste un dibattito pubblico storiografico anche di alto livello e su temi fortemente sentiti, talvolta laceranti, in Italia quel dibattito è sì pubblico, ma è soprattutto politico e addirittura, e qui sta forse la degenerazione più grave, è partitico. Insomma, chiunque di voi ha avuto esperienza di qualche talk show televisivo in cui si parlasse di temi che avevano una valenza storica o storiografica, c'era il rappresentante dell'una e dell'altra forza politica. Il libro si struttura in 6 capitoli. Ora, vi do alcune coordinate fondamentali a beneficio di chi non ha letto il libro, perché ovviamente quasi pochi presumo abbiate già avuto modo di leggerlo, e lo leggerete ovviamente tutti dopo questa presentazione, perché non potrete fare a meno. Il libro si struttura in 6 capitoli, più una breve introduzione e una breve conclusione, e all'interno di questi 6 capitoli Gustavo Corni compie una cavalcata agile e veloce, ma allo stesso tempo tocca i punti fondamentali della storiografia novecentesca che si è occupata di Novecento, di storia del Novecento. Dico subito una cosa che mi pare importante e fondamentale. Il 90% di questo libro, forse di più, è costituito dalla disamina attenta e analitica, direi sistematica, del non materiale documentario, perché qui non si fa riferimento a documenti, ma a opere storiografiche, essendo un lavoro di storiografia che si interroga sulla storiografia, disamina attenta appunto delle opere storiografiche che Gustavo Corni ha pensato di proporre, di analizzare e di proporre per l'ipotetico lettore, ovviamente. Non ci sono, e questa è una cosa che io personalmente ho apprezzato molto, è una mia idea, non ci sono voli pindarici teorici che ci si poteva anche aspettare forse su un libro di questo tipo. Non ci sono analisi che poi alla fine delle quali lasciano poco. C'è, si fa riferimento alle fonti, si potrebbe quasi dire, riferendole appunto alle opere interrogate da Corni.
Anche i libri di storiografia sono fonti a questo punto.
Anche i libri di storiografia sono fonti, senza ombra di dubbio. Con questo non voglio dire che il punto di vista dell'autore non emerga, anzi emerge in maniera abbastanza chiara, insomma emerge in maniera anche costante nel testo. È un punto di vista che però definirei discreto, non è urlato, e potrei quasi definirlo un punto di vista molto raffinato. Si fa capire come la si pensa, la tesi del libro è abbastanza chiara, ma lo si fa con la discrezione e il tatto che non sempre si trova nella storiografia, nella nostra storiografia. 6 capitoli, dicevo, che compiono questa cavalcata molto veloce e agile, e che fondamentalmente si interrogano intorno a 2 grandi macro temi: il fascismo, inteso a livello completo, a 360 gradi, dal momento zero alla fine, insomma, dell'esperienza fascista, e la resistenza, o più in generale il biennio 43-45, il controverso biennio 43-45. Si inizia prendendo in esame le tre grandi interpretazioni che sono state date al fascismo già dai contemporanei stessi. Le dico sono molto velocemente: il fascismo come parentesi, l'interpretazione data da Benedetto Croce già nel 1944, quindi nel progressivo sviluppo della storia d'Italia, quei 20 anni sono una parentesi negativa, ma che non inficia lo sviluppo appunto progressivo della storia nazionale. Il fascismo come disvelazione, che arrivava da un'interpretazione formulata dagli ambienti liberal democratici, faccio riferimento a Gobetti, Salvatorelli, Rosselli. Tra l'altro Gobetti parlò di fascismo come autobiografia della nazione, e anche Salvemini, quindi una tesi conosciuta all'estero e che analizzava più nel lungo periodo il processo di formazione dello Stato nazionale e inserisce il fascismo all'interno di questo processo di formazione. E poi la terza interpretazione, quella marxista o quella che fa riferimento, diciamo così, alla terza internazionale, quindi l'interpretazione che vede il fascismo come mano armata della reazione borghese. Sto semplificando ovviamente in maniera, mi rendo conto, rozza, ma per essere più veloci, che è l'interpretazione che poi sarà, come dire, più riutilizzata dagli storici del post 45, del post 25 aprile 45. Sarà l'interpretazione che fonderà il famoso paradigma antifascista, che diciamo sarà la base poi delle varie interpretazioni del fascismo date alla fine della guerra, quindi dal 45 in poi. E su questo paradigma antifascista Corni si interroga nel terzo capitolo, prendendo in esame quattro opere. Nel quarto capitolo, scusate, quattro opere fondamentali che lui ha considerato fondamentali, ovviamente, per diciamo, complessità scientifica e per diffusione, come dice nel testo, e sono la storia del movimento del regime fascista di Enzo Santarelli, il volume della storia d'Italia in audio curato da Ernesto Ragionieri, la storia d'Italia dall'unità ad oggi di Gian Piero Carocci, la storia dell'Italia moderna di Giorgio Candeloro. Che sono le quattro opere che, a parere dell'autore, meglio rappresentano questo paradigma antifascista. Perché prende in esame queste opere? Perché cerca di dimostrare come in queste opere intanto ci siano già alcuni elementi che poi verranno ripresi da De Felice successivamente. Basti pensare soltanto al titolo dell'opera di Santarelli, Storia del movimento del regime fascista. Chi ha un po' lavorato sul periodo fascista sa che la distinzione tra fascismo movimento e fascismo regime è classicamente ascritta alla formulazione De Feliciana. Probabilmente è lui che se l'ha auto, come dire,
ammette.
Esatto. In realtà già in questo titolo noi vediamo che un'impostazione in questo senso già era già si era formata. Ma prendendo in esame le opere, molti altri sono i punti che già vengono sviluppati della cosiddetta storiografia marxista, che ha comunque una serie di elementi come dire, che restano in ombra, che non vengono presi in considerazione, su tutti il tema del consenso, ma come dimostra ampiamente il professor Corni, bisogna andare a vedere opera per opera e autore per autore. Soltanto facendo così ci rendiamo conto dei pregi o dei limiti di quella storiografia. Una critica generale alla storiografia marxista come dire, una storiografia conformista, omogenea, paludata, non ha ragione di essere. Che poi la critica che farà sostanzialmente De Felice, qui sul capitolo dedicato a De Felice lascio se vorrà al professore insomma entrare, anche perché il tema è controverso e come dire, complesso da trattare. Mi limito soltanto a dire che è interessante l'accenno che fa il professor Corni al fatto che De Felice, che spesso è stato dipinto come un emarginato, in realtà ha messo in cattedra 30 suoi allievi, un sesto delle cattedre di storia contemporanea sono allievi di De Felice, ha occupato la cattedra di storia contemporanea alla più grande università italiana, forse d'Europa se non ricordo male, che è la Sapienza, ha pubblicato la sua opera principale, cioè Mussolini, per quella che allora era senza dubbio una delle più importanti, forse la più importante casa editrice di sinistra, e ha occupato poi i media come sappiamo. Quindi l'emarginazione di De Felice è una così, un po' un'invenzione postuma. Lascerei al professore anche, o al dibattito in seguito, l'ultimo capitolo, l'analisi dell'ultimo capitolo, che si intitola Revisionismo e Seconda Repubblica, quindi un titolo che è già tutto un programma, anche perché forse è il capitolo sul quale si può interloquire di più, perché riguarda appunto temi non strettamente come dire, di storiografia scientifica, ma appunto il modo in cui questa storiografia si riverbera sul dibattito politico. E io chiudo soltanto facendo riferimento al secondo capitolo, che si intitola La Repubblica Democratica e il paradigma antifascista, perché in questo capitolo il professor Corni fa riferimento ad un dato che io conoscevo, ma che è inserito all'interno di del discorso che fa l'autore, ha una rilevanza secondo me paradigmatica, per ritornare al paradigma. E il dato riguarda le percentuali di voto assegnate alla monarchia nel famoso referendum del 2 giugno 1946, quindi quando gli italiani furono chiamati a votare la nuova forma istituzionale, a scegliere la nuova forma istituzionale del loro Stato. Bene, è noto che Sud Italia votò ampiamente, o meglio, è noto che vince la Repubblica per pochi voti. È noto che la maggior parte dei consensi della monarchia arrivano dal Sud Italia, ma forse è meno noto che, ad esempio, in Campania il 76,5% vota a favore della monarchia. A Napoli si arriva all'80%. Ora, lascio la parola al professore con questa riflessione un po' così, un po' laconica, amara. Che razza di paese è quello che non capisce, a pochi mesi dalla fine di un'esperienza tragica, qual era stata appunto la guerra e la guerra civile, per quanto si sa, insomma, nel Sud Italia la guerra civile non ci fu, non ebbe l'intensità che ebbe al nord, ma comunque quei vent'anni che c'erano stati prima c'erano stati anche al sud. Quindi che razza di paese è quel paese che assegna così tanto consenso a una monarchia che aveva fatto quello che aveva fatto nei vent'anni precedenti? Era ampiamente compromessa con quel regime e, come se non bastasse, si era macchiata di quella fuga famosa in seguito all'armistizio. Mi pare che il nostro sia un paese malato da una certa forma di strabismo, per cui se da una parte si consolida questo paradigma antifascista che sacralizza la resistenza, ne impedisce l'analisi approfondita, come dire, ingessa il fascismo come una sorta di male assoluto e non lo va a studiare forse come probabilmente lo stiamo studiando adesso, ma dall'altro lato dimentica completamente quello che era accaduto nei vent'anni precedenti, non attua nessun tipo di epurazione, gli intellettuali collusi con il regime si riciclano tranquillamente. Prima veniva in mente il nome di Gino Beltramini per quanto riguarda Verona. Io ho avuto modo di vedere un suo libro, lui durante il ventennio scrive un libro che si intitola Nozioni di cultura fascista per i giovani del Littorio, e poi è tra i fondatori della benemerita, per certi versi, rivista Vita Veronese.
Assieme, tra i fondatori è sua.
Assieme a intellettuali che non erano stati fascisti. Quindi c'è un riciclo, come dire, nella più totale tranquillità. Mi pare che ci sia un problema grosso da spiegare.
Grazie. Grazie.
Intanto, proprio fuori da ogni formalismo, grazie a colui che mi ha introdotto, perché potrei anche adesso andarmene, perché ha detto proprio veramente le cose più, molte cose interessanti. Mi ha fatto anche molto piacere, mi fa piacere, non sapevo di questo mix giovani meno giovani, diciamo così per essere ottimisti. Mi fa piacere che ci sia questo mix con giovani, sempre più raro, se non quando sono costretti appunto dalle necessità dei crediti formativi, sempre più raro vedere giovani a iniziative culturali. E questo mi fa molto piacere, sinceramente, anche presentazioni così vivaci e così intelligenti. Io volevo dire prima di tutto una cosa, che questo libro in qualche modo è un po' anche questo libretto, chiamiamolo, senza falsa modestia, perché insomma sono poco più di 100 pagine, insomma, ecco, bisogna essere onesti. Questo libretto rappresenta in qualche modo copre dal mio punto di vista un duplice vuoto, svolge una duplice funzione. Da un lato, forse perché appunto si inizia ad arrivare a anni, a decadi della vita abbastanza importanti, sono già arrivato, appena arrivato, il libro è uscito prima che io diventassi ANTA, però insomma appena uscito, poco prima che io diventassi ANTA, in qualche modo diventa anche abbastanza importante cercare di riflettere un pochettino anche su se stessi, anche in considerazione proprio delle ultimissime cose che ricordavi tu, ti do del tu, no? Perché mi permetto di farlo per la tua giovane età. Proprio rispetto al fatto che insomma ci si chiede anche, ci si deve chiedere, noi che abbiamo fatto per tanti anni i docenti, che abbiamo scritto libri, che siamo intervenuti magari come potevamo comunque nel dibattito pubblico, chiederci effettivamente a cosa è servito questo impegno e questo darsi da fare, questo arrovellarsi, quella che una volta si chiamava militanza. Allora, in qualche modo ho un pochettino cercato di ripercorrere un po' anche le mie tappe di formazione. È vero che io mi sono poi specializzato, come tu hai ricordato giustamente, in storia della Germania, in storia dei paesi tedeschi, sfruttando una conoscenza linguistica che avevo fin da bambino, grazie all'intelligenza dei miei genitori, che in Alto Adige negli anni 50 hanno avuto l'intelligenza di farmi studiare nella scuola tedesca, cosa che ovviamente allora era assolutamente impensabile che un italiano andasse in una scuola tedesca in provincia di Bolzano. Ma al di là di questo, io mi sono formato tra il 70 e il 74, mi sono arrivato nel 74, ho passato tutti gli anni 70 a Bologna, dove ho studiato, quindi un luogo molto importante, centrale, della riflessione, delle acerazioni, delle tensioni, delle aspettative e anche delle stupidaggini che sono state fatte in quel periodo, un luogo sicuramente centrale. Quindi io non ho vissuto il 68, ma ho vissuto gli anni 70 e mi sono formato negli anni 70 in un ambiente, studiando scienze politiche, ma in realtà allora non esisteva la laurea in storia, per cui per forza ero costretto a studiare la cosa più vicina possibile a storia, che non esisteva, e quindi ho fatto scienze politiche. In realtà ho fatto praticamente tutti gli esami di storia, meno tre che non potevo evitare, di economia, diritto e sociologia, e quindi io mi considero ovviamente un laureato in storia ante littera. Ma allora la riflessione, la pratica storiografica, le letture storiografiche erano quelle. Negli anni 70, che tu più o meno, no? Siamo più o meno degli stessi anni, ecco. Negli anni 70 era in qualche modo scontato, salvo una nicchia di giovani miei coetanei più o meno, che invece erano dall'altra parte, era più o meno scontato che quando una persona, una giovane si volevano formare a livello intellettuale per la storia o per la filosofia o per la letteratura o per la semiotica, che il marxismo fosse un punto di riferimento fondamentale. Naturalmente il marxismo italiano, non il marxismo, tu hai detto terza internazionale, certo, è chiaro che la terza internazionale pesava, soprattutto negli anni 20-30, quando questo, in qualche modo, questo canone marxista si è formato, ma un marxismo che si è nutrito di Gramsci, che si stava scoprendo negli anni 70 in questa straordinaria ricchezza dei quaderni, del carcere, che fino a quel momento erano ignoti o noti a brani, poco conosciuti, che diventa un fenomeno addirittura internazionale, un marxismo che si era nutrito di Croce, di idealismo, quindi un marxismo molto attento al fattore politico, molto attento al fattore diciamo delle classi popolari. Penso per esempio alla straordinaria stagione della storia agraria italiana da Sereni in poi, morta ovviamente oggi, morta e sepolta, ma che anche questa ha fatto scuola a livello internazionale, perché in Polonia o in Inghilterra o in Unione Sovietica tutti conoscevano la storiografia agraria italiana, che si occupava sì di contratti, si occupava di regimi di conduzione, si occupava di prezzi, ma che si occupava delle classi popolari e si occupava di quella base delle classi popolari che erano le classi contadine per l'Italia. Allora era ovvio entrare, diciamo così, mescolarsi, immergersi in queste letture marxiste o marxiste comuniste, per essere forse più precisi, del fascismo. In qualche modo io ho ripercorso un po', molti decenni dopo, le mie letture fondamentali. Candeloro, per chi appunto ha i miei anni, sa di quella temperie culturale, la storia d'Italia di Candeloro, fondata su un gramscianesimo proprio d'acciaio, è stata fondamentale, stampata, ristampata, paperback, contro paperback, si comprava, si vendeva come pane. Allora, tra gli studenti, e ricordo tra l'altro che allora nasceva l'università di massa in Italia. Io mi ricordo che mi sono iscritto a sociologia, a scienze politiche, scusate, a Bologna, eravamo 1700 matricole. E scienze politiche era una sorta di passepartout, dal nostro ingenuo punto di vista, per andare a cambiare il mondo, imparare a come cambiare il mondo. Allora, in qualche modo, da un lato è stata questo libretto è un po' il tentativo di ripercorrere criticamente, di rileggere anche quelle cose che avevo letto tanti anni fa, che mi erano entrate dentro un po' nel sangue in qualche modo, ma che poi, come dire, si erano mescolate a tante altre ed erano diventate una sorta di canone, e cercare in qualche modo di rileggere questo canone e cercare di capire se è vero, come per molto tempo si è sostenuto da parte, diciamo, di De Felice e della sua appunto ben attrezzata scuola, perché appunto chiagni e futti, dicono a Napoli, no? Cioè questi povero De Felice, ma De Felice è stato il padrone della storiografia contemporaneistica italiana per almeno due decenni, e le 30 cattedre non è che le ho contate, perché io sono un ordinario, quindi devo contare quanti sono i miei colleghi delle varie parrocchie, ma è un dato di fatto. Poi ce ne sono 15 di area comunista, di queste cattedre, voglio dire, c'è la scuola di Firenze, c'è la scuola di Pisa, quindi non è che stiamo parlando di un'egemonia assoluta, ma stiamo parlando di una De Felice che ha costruito un'immagine che poi è stata molto fortemente diffusa e che ha avuto un grande rilancio dopo il 1994 con la cosiddetta Seconda Repubblica, secondo la quale questo canone, questa storiografia marxista non aveva fatto altro che ripetere vecchi slogan, parole d'ordine di tipo partitico, non andare ad analizzare le fonti, limitarsi a declamazioni di tipo politico-ideologico. Quindi io, come dire, da un lato mi sono chiesto, mi sono interrogato, ma allora con quelle basi, quei testi, quei punti di vista sui quali tu ti sei formato, tu Gustavo Corni ti sei formato, sono, come dire, da prendere e da buttare, sono stati una perdita di tempo, sei stato illuso, preso in giro da questo tipo di formazione, oppure questo tipo di formazione, come dire, deve essere riletto e riconsiderato. L'altro aspetto che mi appassionava, diciamo, era che appunto in quel momento mi trovavo in Germania, sono stato, per fortuna, ho avuto un anno di sabbatico, cosa molto rara all'università italiana, ma insomma me l'ero guadagnato facendo per degli sei anni precedenti il vicepresidente, il direttore del dipartimento, insomma, quindi mi ero guadagnato il mio anno sabbatico, ero in un centro di studi a Friburgo, molto, molto bello, e quando naturalmente i colleghi stranieri, non solo tedeschi, che stavano lì, col loro sorrisino mi chiedevano di Berlusconi, un giorno sì, un giorno no, è ovvio, però a un certo punto, insomma, mi sembrava anche opportuno in qualche modo uscire, cioè spostare su un altro terreno che non fosse quello delle notti di Arcore, delle serate di Arcore, il confronto con colleghi, sto scherzando perché naturalmente erano sempre dei confronti molto simpatici ed educati, però a un certo punto tu quando sei all'estero, a me non a me capita così, insomma, sì, ammiri e invidi quello che stanno facendo loro, però in fin dei conti ritorna ancora più forte il fatto che tu sei italiano, con tutti i limiti, con tutti i difetti, con tutte le pecche che questo significa. Allora io mi sono mosso un po' in queste due direzioni, poi il libretto appunto originalmente, l'idea era quello di pubblicarlo in Germania, poi per una serie di motivi non ci sono riuscito, perché ne era appena uscito un altro, scritto da uno storico svizzero tedesco, Aram Mattioli, molto bravo, che si è occupato di guerra d'Etiopia, eccetera, e quindi in qualche modo evidentemente il mercato era un po'. Allora ho trovato, mi è stato chiesto di pubblicarlo da Salerno in una nuova collana che si chiama Aculei e che è diretta da quel simpaticone di Alessandro Barbero che adesso sta occupando i media, un giorno sì un giorno no da Quark, un giorno sì un giorno no alla radio, insomma è diventato una sorta di prezzemolo simpaticissimo, anche perché lui è un medievista bravissimo,
no? Anche invitato a parlare
è un medievista bravissimo che però scrive, sa e legge di tutto. Naturalmente il libro sta nella collana che si intitola Aculei, perché è chiaro che questo libro non è un libro così, almeno non vuole essere, e non è stato nemmeno recepito da quelle poche recensioni che ha avute, ne cito due in particolare, quella famosa presentazione alla Camera dei Deputati, che come dire dobbiamo poi laicizzare, poi però c'erano Veltroni per carità e Paolo Mieli che avevano anche letto il libro, voglio dire, quindi questa è una cosa...
L'ho letto anch'io.
Che tu l'abbia letto è del tutto evidente, ma era evidente che l'avevano letto anche loro. E poi una recensione molto molto dura sul Corriere della Sera di Giovanni Belardelli, che fa parte della scuola di De Felice. Allora, il libro è stato letto molto unilateralmente, secondo me, e io ho piacere in qualche modo di fare qualche breve riflessione qui con voi, è stato letto semplicemente come l'ennesimo attacco a De Felice, naturalmente post mortem. Voi sapete che De Felice è morto nel 97, è stato pubblicato postumo l'ultimo volume per chiudere la biografia mussoliniana, ovviamente che si è venduta, che era un affare per Einaudi, un grosso affare editoriale, e non gli ha fatto certamente, credo, bene al nome e alla fama, sicuramente meritata di Renzo De Felice, questa pubblicazione postuma dell'ultimo volume, che in realtà era un torso, sì, assemblato in maniera... Lui stava scrivendo dei pezzi, come tutti noi scriviamo dei pezzi, poi per fortuna io sono ancora vivo e riesco a scrivere i libri fino in fondo, il povero De Felice invece non ce l'ha fatta, assemblato a pezzi, con pezzi molto lunghi, molto dettagliati, con brani invece estremamente così buttati lì, gli sketch dove la resistenza viene liquidata in 40-45 pagine e come appunto un fenomeno assolutamente elitario, minoritario, eccetera eccetera. E questo naturalmente non ha fatto bene a De Felice, però in qualche modo ha consolidato, ha ulteriormente accentuato questa immagine che di De Felice è stata diffusa come dell'eroe senza macchia e senza paura, dello storico senza macchia e senza paura, che lui sì, senza paraocchi ideologici, va a leggere le fonti. Bisogna dare assolutamente atto a De Felice di avere per primo aperto mari di fonti che fino a quel momento o erano chiuse o erano ignote o erano trascurate, però bisogna nello stesso tempo essere anche molto chiari, e io credo di essere stato abbastanza chiaro nel farlo in questo libretto, nel criticare gli storici marxisti di area marxista comunista che si sono scagliati per decenni contro De Felice, largamente per partito preso, senza che... Questo è, secondo me, il punto cruciale. Senza che la storiografia marxista comunista, marxista barra comunista, vedete da voi, che disponeva
usiamo il passato, perché è un problema che oggi siamo in un'epoca completamente diversa, no? Post-ideologica, ma non è vero, Bertubo, non siamo affatto in un'era post-ideologica, perché ogni volta che vengono fuori, anche nel mio piccolissimo di questo volumetto, che tornano fuori queste questioni, ogni volta gli schieramenti scendono di nuovo in campo, i defeliciani alzano le barricate e difendono a spada tratta l'onore postumo, la memoria di questo grande studioso. Però d'altra parte bisogna anche dire che la storiografia marxista egemone sul piano culturale fino a quel momento non è stata in grado di contrapporre alla straordinaria fatica di ricerca, di scrittura di De Felice alcunché, se non vituperi, condanne abbastanza schematiche. Allora bisogna, come dire, essere chiari che in quella discussione, in quella temperia storiografica, la storiografia marxista non ha evidentemente avuto la capacità, non ha avuto l'intelligenza di capire che il problema del fascismo doveva essere affrontato. Qui ritorniamo ancora una volta a quanto dicevi tu alla fine della tua presentazione, doveva essere affrontato mettendo le carte in tavola e andando a vedere le carte e andando anche a capire errori, le omissioni, i silenzi, le superficialità con le quali la sinistra italiana aveva abbastanza facilmente, come dire, messo un po' in secondo piano il ventennio, già questo termine, ventennio, no? È chiuso, no? Finito, il ventennio è finito. Si apre, inizia, si chiude, viene impiccato Mussolini, morta lì, finita lì, chiuso il ventennio. E invece nella storia non si chiude niente. Nella storia non si chiude niente. La storia è fatta di elementi che magari sotterraneamente, magari silenziosamente, o invece qualche volta in maniera molto più evidente, molto più plateale, continuano, permangono. Allora se noi arriviamo agli anni 90, agli anni 2000, ci accorgiamo quanto sono rimasti aperti e vivi queste linee di scontro, queste linee di faglia tra una cultura di tipo marxista e altre culture che pur nella storia italiana, nella cultura italiana sono state importanti, tra cui anche le culture, diciamo, moderate della destra che continuano poi alla fine a governare il nostro paese. Allora, diciamo, mi sono reso conto, dopo aver scritto il libro, cioè io stavo cercando di scrivere un libro molto, in qualche modo molto personale, e però allo stesso tempo un libro che cercava di essere anche piuttosto equilibrato nel cogliere, soprattutto nell'ultimo capitolo, nel cogliere i tanti fermenti nuovi che sono emersi negli ultimi 10, 15, 20 anni da parte di una storiografia rappresentata da giovani, di cui magari appunto fate parte, vi auguro di far parte anche voi, oppure ne fate già parte, che vedono le cose ovviamente con degli occhi diversi, con una formazione diversa, con una cultura diversa rispetto a quella che poteva essere la mia o quella che poteva essere di persone appartenenti a generazioni antecedenti alle mie. E quindi affrontano temi come quelli questa coppia di opposti, fascismo-antifascismo, fascismo-resistenza, che sono stati sbandierati e schierati ogni volta sono stati schierati alla bisogna, ogni volta che la politica subiva delle deviazioni, ogni volta che c'erano dei cambiamenti, ogni volta che c'erano delle fratture, 1960, Genova, governo Tambroni, oppure invece molto più vicino a noi, primo governo Berlusconi, 25 aprile 1994, una marea di gente a Milano sotto un'acqua che diluviava, erano anni che non si vedeva tanta gente il 25 aprile alla grande manifestazione che, come sapete, si fa a Milano, perché Milano è la capitale della resistenza, la capitale morale della resistenza. Grande partecipazione di popolo, perché ancora una volta c'era di nuovo un nemico. Questa volta era Berlusconi, ovviamente non era la Democrazia Cristiana, era Berlusconi, strano, poco conosciuto, ma era comunque il nemico. Allora ci si rende conto, insomma, e me ne sono reso conto anche in queste ricezioni, diciamo, finora del libro, che non ha avuto insieme a della grande ricezione, però quelle pochissime che ha avuto, mi sono reso conto che in realtà sembra quasi che il tempo non sia passato.
Sembra quasi che i miei anni, magari, che i miei anni 70 o 80 siano ancora qui e che qui stiamo ancora a parlare quasi negli stessi schemi, con gli stessi linguaggi di quanto non si faceva 20, 30 o 40 anni fa. Pensiamo, certo, questo far passare dei punti di vista nuovi, dei punti di vista diversi, non è facile. Pensiamo ad esempio alla difficoltà che ha avuto nel campo antifascista, nel campo, diciamo, del paradigma antifascista, la difficoltà che ha avuto un grande storico come Claudio Pavone, che aveva fatto la Resistenza, che era un uomo di giustizia e libertà, adamantino da un punto di vista del pedigree politico antifascista, la difficoltà che ha avuto a far passare in quel suo bellissimo, una splendida monografia, purtroppo sconosciuta fuori da casa nostra, credo che ne avrà fatto un'edizione francese pochissimi anni fa, ma nessuno al mondo la conosce purtroppo, ed è un'opera straordinaria sulla moralità della Resistenza, cioè il tema della guerra civile. Il tema della guerra civile, la categoria di guerra civile, era una categoria della destra, era una categoria che era stata coniata, usata, sbandierata nel loro piccolino, nel loro orticello, dagli anni 45 fino agli anni 50-60, dalla destra MSI, era il titolo del libro di Pisanò, esponente di primo piano dell'MSI, ma giornalista importante, scrittore, studioso, eccetera. E quindi questa categoria di guerra civile, che a livello internazionale veniva largamente usata per analizzare un fenomeno come quello della Resistenza, che appunto è di per sé, a prescindere da qualunque altra valutazione, una guerra civile, perché i resistenti hanno la stessa identica carta d'identità di coloro contro i quali si battono, sono italiani contro italiani, o belgi contro belgi, o spagnoli contro spagnoli. Quindi di per sé un fenomeno di resistenza è anche ha una componente, diciamo, di guerra civile. La difficoltà che si è potuta riscontrare, io stesso mi ricordo che molti molti anni fa appunto andai a presentare il libro di Pavone in provincia di Treviso, una piccola manifestazione, e l'ex partigiano di turno, esponente dell'AMPI o dell'ANED, non so, qualcosa del genere, comunque sono una persona che si era fatta, e lo si vedeva dal suo corpo davvero emaciato, che si era fatto anni duri, nonostante stiamo parlando degli anni 90, anni duri in campo di concentramento, che si alza indignato e dice: ma non si può parlare di queste cose, non se ne può parlare così, noi abbiamo il nostro punto di vista, noi abbiamo la nostra posizione e questa è la nostra posizione, e non se ne può uscire, non si può transigere da questo. Ora, come dire, le cose per fortuna marciano, per fortuna cambiano, e io ho cercato anche di dare atto che, come dire, quelle discussioni, quei dibattiti del passato erano appunto fortemente condizionati, fortemente segnati dai conflitti, dalle tensioni, dagli schieramenti di quel tempo. Ma nello stesso tempo, anche nell'ultimo capitolo in particolare, insomma, mi sono sforzato di mettere in luce come oggi ci sia la possibilità di fare un salto di qualità nella ricerca storica, il che non significa sul fascismo e antifascismo, sul fascismo e resistenza. Questo naturalmente non far fare un salto di qualità alla ricerca storica non significa distruggere, negare, infangare i punti di vista del passato, le ideologie dominanti nel passato. Significa davvero cercare di capire meglio, cercare di capire più in profondità quello che sono stati quei fenomeni storici. Perché evidentemente non era un caso che gli storici marxisti, non, se non con qualche accenno vago, non volessero affrontare il tema del consenso, a cui giravano un po' intorno, oppure usavano la categoria togliattiana della dittatura reazionaria di massa. Togliatti nelle lezioni sul fascismo tenute alla metà degli anni 30 a Mosca, quindi, come dire, Togliatti a Mosca a metà degli anni 30, in pieno stalinismo, ha del coraggio a parlare di dittatura reazionaria di massa, dove questo concetto di massa è il concetto su cui in qualche modo anche la storiografia comunista postbellica ha un pochettino potuto giocare su questa tematica del consenso. Ma appunto non è un caso che il tema del consenso non è stato messo in luce, così come non è, come non è un caso che De Felice, il tardo De Felice, ma soprattutto i lettori, i prosecutori di De Felice, che ovviamente non hanno la sua caratura, ma che sono semplicemente dei ripetenti, dei riecheggianti, insomma, non si sono fatti come lui il mazzo dentro gli archivi. Poi De Felice aveva uno strano rapporto con gli archivi, nel senso che lui era una persona della quale tantissimi si fidavano, perché sapevano che non avrebbe fatto del male, non avrebbe parlato troppo male, e quindi gli hanno aperto esponenti di primissimo piano, a partire da Grandi, Bottai, gli hanno aperto i loro archivi privati, che nessun altro ha potuto vedere, né prima né dopo, perché, come dire, non dico che De Felice fosse lo storico di corte, assolutamente, però dal loro punto di vista era evidentemente uno storico assolutamente fidato. Ma quello che stavo dicendo è che questi riecheggiamenti, diciamo, di De Felice continuano ancora oggi a, per esempio, prendo l'esempio, da una parte ho detto consenso, dall'altra prendo l'esempio, come dire, del campo opposto, continua a girare attorno a questa categoria che ci piace tanto, che poi anche alla fine è tanto bella, no? Che è quella degli italiani brava gente, no? Che Consolatoria, Alberto Sordi, Gasman e Sordi nella Grande Guerra o nel Tutti a Casa, insomma, cioè Consolatoria, per cui insomma gli italiani non sono capaci di fare del male, nemmeno quando avevano la divisa nera delle milizie volontarie che combattevano in Russia piuttosto che in Grecia, oppure avevano le divise delle milizie della Repubblica Sociale che andavano in giro affiancando i tedeschi, o talvolta precedendo i tedeschi, o accompagnando o seguendo i tedeschi nelle operazioni di rastrellamento, nelle operazioni di massacro, nelle operazioni di cattura di ebrei e di distruzione di villaggi, eccetera, eccetera. Tutta questa vastissima tematica, anche questa, non come dire, l'altro versante, diciamo, del dibattito storiografico, del dibattito ideologico, fa ancora oggi molta fatica ad accettarla, non scende volentieri sul terreno di una riflessione che invece giovani storici stanno facendo. E a me sembra che, come dire, naturalmente il termine giovani è relativo a me, nel senso che sono giovani che sono storici che fanno parte di generazioni che si sono formate molto dopo di me, magari che si sono formate a partire da me o da chi alla mia età ha insegnato a loro dalle cattedre universitarie, e mi sembra come dire che ci siano dei segnali estremamente interessanti, quando da un lato ci sono dei segnali interessanti, dall'altro no. Quando da un lato gli storici, i giovani storici studiano le politiche d'occupazione italiane nei Balcani, in Grecia, nel sud della Francia, e mettono in luce che magari non si massacrava o non si massacrava in maniera così sistematica, non tanto perché non lo si voleva fare, perché si era buoni e bravi, ma perché magari mancavano proprio la struttura organizzativa, mancava la logistica, perché per massacrare ci vuole una logistica, non è una cosa semplice massacrare, bisogna organizzarla da un punto di vista logistico. Allora questo dimostrare questo non significa, secondo me, svilire o infangare la memoria storica nazionale, ma significa cercare di capire meglio come è andata in Italia. Dall'altra parte, storici appartenenti alla rete dell'Istituto, che con tutti i loro limiti, questa rete ha avuto sicuramente una grande capacità anche di rinnovarsi, almeno fino a un certo punto, e di portare in qualche modo avanti nuove linee, nuove interpretazioni, nuovi punti di vista rispetto alla vecchia tradizione dell'egemonia storiografica comunista marxista, dalla quale ovviamente nasceva. Chi ha fondato gli istituti della resistenza? Li hanno fondati i Valiani, i Parri, cioè, e a livello locale, immagino a Verona i loro omologhi, cioè dovunque li hanno fondati gli esponenti principali, fondamentali della coalizione antifascista, dei CLN, eccetera. Allora, quando ci sono storici come Storchi e altri, Onofrio, Nazario Sauro Onofri, che prendono di petto anche la questione delle violenze partigiane postbelliche, io credo che questo sia importante, così come il discorso che ho fatto appena un attimo fa di non di smitizzare, ma di entrare dentro al mito degli italiani brava gente, di vedere i chiaroscuri, di cogliere le sfaccettature di questi miti, di queste parole d'ordine. Passi avanti importanti. Questa è la pars construens del mio libretto, che è stata, e qui appunto è la considerazione amara, diciamo, alla fine di queste mie riflessioni, che è stata completamente trascurata dalla di nuovo mettere a fuoco questa questione di De Felice sì, De Felice no, De Felice bravo, De Felice cattivo, De Felice buono, De Felice o De Felice berlusconiano o De Felice non berlusconiano. Mentre invece io penso che sia il tempo, e penso che anche gli istituti probabilmente lo fanno, ma insomma forse lo dovrebbero fare in maniera ancora più significativa, se ne avessero magari le risorse, direbbe qualcuno, lo potrebbero fare in maniera più significativa. Io penso che davvero sia il tempo, con nuove generazioni, con nuovi punti di vista, per ripensare questi nodi della nostra storia italiana, essendo consapevoli delle eredità ideologiche, delle lacerazioni che ci sono state, essendone consapevoli, ma prendendone criticamente le distanze e mettendosi sul terreno della comprensione basata sulla lettura della documentazione, sul lavoro negli archivi, sulla riflessione a partire dalla documentazione, sulla riflessione storiografica a partire dalla documentazione. Questo può essere un momento importante, un momento di progresso che consenta in qualche modo di uscire dalle strettoie, diciamo, delle vecchie discussioni. Io sono, devo dire la verità, mi fa piacere di essere qua, molto piacere, ma sono rimasto terribilmente deluso, nel mio, per carità, piccolo insomma, che questo messaggio, che secondo me appunto nel piccolo questo volumetto portava dentro di sé, sia stato largamente, almeno da quel che ho potuto capire, negletto, messo assolutamente in disparte, cioè come se si fosse di nuovo ritornati indietro. E va bene che a discutere erano appunto tutti i colleghi con i capelli bianchi o grigi, che come me più o meno hanno meno appartenevano a quelle generazioni, e che e purtroppo ovviamente sui giornali nazionali o sulle grandi riviste certamente i giovani dottorandi o anche i giovani dottori di ricerca difficilmente possono avere spazio, purtroppo. Invece sarebbe forse l'ora di dare più spazio a loro, più spazio ai giovani. Quindi annuncio anche che fra breve andrò in pensione, no, non il prossimo anno, insomma, no, non incominciate a montarvi la testa, fra pochissimi anni andrò in pensione, quindi si libererà un posto, speriamo, perché veramente, veramente credo che, come dire, questa riflessione è, come dire, anche un po' dentro di me, insomma, io credo che come dire, l'esito finale di questa riflessione sia il cogliere prospettive di progresso, prospettive di apertura, prospettive di scioglimento di questi vecchi fronti, di queste vecchie contrapposizioni, e mi auguro che appunto le generazioni nuove continuino a portare avanti, come hanno fatto già fino ad ora, dagli anni 90 ad oggi, con più, ancor più forza, con ancor più intelligenza, con ancor più apertura a livello internazionale. Questo è un punto importantissimo. La nostra storiografia è stata troppo lungamente autocentrata. De Felice, per restare a De Felice, che è il più grande storico del fascismo in Italia, senza alcun dubbio, è sconosciuto a livello internazionale, perché nessuno si sogna di tradurre la biografia di Mussolini, non esiste, non venderebbe una lira, non venderebbe una copia, insomma, non esiste. Quindi, ecco, Emilio Gentile già molto di più, ma già Emilio Gentile ha tutta un'altra visione, tutta un'altra prospettiva, tutto un altro taglio. Ma Emilio Gentile ci ha indicato la strada, ha indicato la strada che un'apertura internazionale alla riflessione. Certo, era difficile negli anni 50, 60, 70 pensare a un'apertura internazionale quando queste riflessioni storiografiche erano così strettamente intrecciate con il dibattito politico interno. Sì, era difficile. Come dire, sarebbe stata una pia illusione aspettarsi che i ragionieri o i Carocci o i Santarelli o anche i storici più giovani o i De Felice eccetera uscissero, guardassero fuori dal loro guscio. Però oggi questo non solo è possibile, ma questo è assolutamente indispensabile. Questo è indispensabile perché, come giustamente ha sottolineato in tanti studi molto intelligenti, molto accurati Emilio Gentile, il fascismo.
Scusa un attimo. Emilio Gentile è forse il figlio più famoso di De Felice, cioè uno di quei 30 che è finito in cattedra, ma è non quei cialtroni a cui faceva cenno prima, ma siamo ad altissimo livello.
È andato molto in là. Gentile ha dimostrato in moltissimi studi, che fra l'altro appunto non per caso sono conosciuti, tradotti, citati a livello internazionale, che l'Italia ha dato alla storia del Novecento un elemento davvero importante, non in senso negativo o positivo, un elemento rilevante da un punto di vista storico europeo, internazionale o addirittura mondiale, e questo elemento è il fascismo. Il fascismo è un fenomeno europeo, è un fenomeno italiano, ma è un fenomeno europeo che si riverbera sulla storia europea e che conseguentemente si riverbera sulla storia mondiale. Pensiamo, solo per fare un esempio, al peronismo in Argentina, per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare altri. Allora dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo renderci conto che cercare di capire meglio la storia del nostro paese in quel periodo tra il 1919-22 e 1945 non solo è importante da un punto di vista di pedagogia civica, oserei dire, da un punto di vista di crescita, di maturazione del civismo dei cittadini italiani, ma è importante sul piano della riflessione storiografica internazionale. Questo i giovani storici sicuramente lo sanno fare, lo possono fare molto meglio di quanto non lo potevamo fare noi, non l'abbiamo saputo fare noi, e io penso che questo, come dire, debba essere in qualche modo la prospettiva del futuro. Grazie.
Grazie a te. Bene, a questo punto si apre il dibattito. Io ho visto che Federico ha preso qualche appunto, però magari prima di sentire Federico, che abbiamo già sentito, se c'è qualcuno del pubblico che vuole intervenire, prego.
Vorrei sapere, in tema di ripensamenti, cosa ne pensa lei di quello che ha scritto Jean Paul Pans, il fatto di resistenza vista da certi punti di vista?
Sì, sulla parte di tutti. Sì, a Pans è dedicato un paragrafo di questo libro, dove io, in maniera piuttosto aspra, ma per carità, non ho nulla personalmente contro di lui, sostengo diciamo che Pansa è forse l'esempio più significativo e più macroscopico di questa sorta di nuovo conformismo che si era formato dalla metà degli anni 90 nel berlusconismo imperante. È un uomo intelligente, senza alcun dubbio, un grande giornalista di sinistra, anche questo credo senza alcun dubbio, almeno di origine, che fa delle operazioni disoneste. Il punto è che lui fa un'operazione culturalmente disonesta, perché si mette riecheggiando, scimmiottando al peggio, cioè in maniera quasi caricaturale, il martire, diciamo, De Felice talvolta è stato presentato o si è un pochettino anche atteggiato a martire, ma soprattutto è stato presentato. Fanz invece no, con straordinaria nonchalance, si colloca fin dall'inizio nella posizione del martire, dell'eroe senza macchie, senza paura, che finalmente dice pane al pane e vino al vino, che lui che è di sinistra viene fuori, e viene fuori da quella tradizione, da quella cultura, da quel paradigma antifascista. Ricordo che Pansa si è formato all'Istituto della Resistenza
Nazionale.
Al Nazionale, a quello ligure prima, ha scritto un libro che era la sua tesi di laurea, bello, sulla milizia della Repubblica Sociale, ristampato, il Gladio dall'oro, mi pare, ristampato negli anni 90 da Mondadori, ma era uscito in edizione, sì, era uscito molto, molti anni prima in un'edizione più clandestina. Fa un'operazione, Pansa fa un'operazione disonesta, per quale motivo? Perché uno storico, come lui sostiene di essere, quando espone una tesi, porta avanti una tesi, deve mettere sul tavolo, prima di tutto, o comunque in maniera esplicita, quello che in termini, diciamo, Paranini mi spiegherebbe, come lo status questionis, lo stato dell'arte, si potrebbe dire. Cosa è stato scritto su questo argomento? Lui studia il fascismo a Verona negli anni 30, lui studia un'altra cosa.
Venezia in età moderna.
Venezia in età moderna, allora lì c'è uno status questioni piuttosto ampio, e appunto gli status questioni poi sono sempre piuttosto complicati, ma l'onestà della nostra scienza, se tale può essere definita, consiste nel fatto di dichiarare chiaramente, di riconoscere chiaramente ciò che è stato scritto, ciò che è stato detto, ciò che è stato fatto, di riassumere, magari anche si può fare anche in 5 pagine, non è che c'è necessario scrivere un libro prima, se uno è bravo lo sa fare, tutti lo sanno più o meno fare, lo fanno in 8, 10, 15 pagine. Pansa che cosa fa? Pansa dice, ah, io qua adesso apro finalmente questi armadi, dico finalmente le cose come stanno, quando c'erano decine di studiosi, ho citato prima Storchi, modenese, ma Nazario Saulo Onofri, bolognese, e altri, soprattutto appunto in Emilia, non a caso, perché lì che c'era quella vicenda del cosiddetto triangolo della morte, del cosiddetto triangolo rosso, Modena, Reggio, Bologna. Da anni, dagli anni 80, ma sicuramente con i primissimi anni 90, escono pubblicazioni una dietro l'altra sulla violenza partigiana. Ma poi sulla violenza partigiana bastava prendersi Don Camillo, Guareschi, voglio dire, cioè, che è stato un canone a me. Io sono cresciuto a Pane e Don Camillo, e immagino forse qualcun altro della mia generazione, bastava prendere i romanzi di Guareschi per capire che questo tema non era affatto un tema sconosciuto, non era affatto un tema messo in disparte, ma era un tema sul quale storici, non so se siano di sinistra o meno, ma comunque storici largamente riconducibili agli istituti, esatto, che pubblicavano nelle collane degli istituti, quindi che loro magari personalmente non siano di sinistra o no, non è importante, se uno pubblica nella collana dell'Istituto Storico della Resistenza di Verona, sa dove pubblica, non è che pubblica da CR, CR è un'altra cosa, se pubblica nelle collane dell'Istituto di Verona si sa, lui lo sa, l'Istituto lo sa, chi compra il libro lo sa, che lui sta dentro a quel determinato contesto. Poi uno può avere un punto di vista, una visione personale del tutto diversa, ma se pubblichi in un luogo, in quel luogo, come dire, sei, ti riconosci, vieni riconosciuto. Allora, non aver l'errore di partenza di Pansa, che poi si è avvitato dopo, anche perché naturalmente gli si sono scatenati contro, sbagliando ancora una volta secondo me, le critiche più feroci, il punto di partenza è sbagliato. Se lui avesse detto questi e questi e questi e questi hanno fatto, scritto, analizzato, io però vedo dei materiali nuovi, io ho dei documenti nuovi, io ho visto degli archivi che loro non hanno visto, e quindi aggiungo, arricchisco, amplio, modifico l'interpretazione che loro hanno dato, questo sarebbe stato assolutamente legittimo, sarebbe stato legittimo. Ma nel momento in cui tu ti presenti come l'eroe senza macchia, senza paura, che per primo scopre l'acqua calda, a quel punto tutta l'operazione è disonesta. E su questa operazione, naturalmente, Pansa ha vissuto, adesso non so cosa faccia nella vita, ma ha vissuto, lui scrive ancora.
Sei libero però.
Ecco, sì, su Jesso è su Libero da molti anni. No, ma voglio dire, non so come possa ancora continuare questa storia. Però, come dire, di anno in anno, ogni due o tre anni, esce qualcosa in cui lui ancora una volta ribadisce che lui è questo straordinario revisionista. La sua autobiografia si intitola così. Quindi io ritengo che Panza sia, mi spiace perché era sicuramente una persona valida, era una persona di alto profilo intellettuale, abbia commesso un errore gravissimo nel quale si è avvitato, forse perché i soldi, la ricchezza, la fama, anche la fama negativa, addosso a non facciamolo parlare, ma in, qui si fanno anche gli errori opposti, ma cosa vuol dire non facciamolo parlare? Si va lì, si ascolta, se qualcuno di voi ha un'opinione diversa dalla mia, si alza e mi dice lei è un cretino perché non ha letto XYZ e quindi ha sbagliato tutto. E io magari, se è vero che non l'ho letto, se sono, può darsi che ammetta di essere un cretino, è probabile che io non abbia letto tutto, anzi sicuramente.
Posso dire, a proposito...
Ti dice, lei è un cretino.
No, a proposito di Panza, giustamente diceva è un'operazione disonesta per quel motivo, ma c'è un altro motivo secondo me per il quale quella è stata un'operazione disonesta. Lui ha scelto una forma narrativa, sì, che non è la forma narrativa che usano gli storici,
e tra l'altro pessima, perché non fanno neanche l'amore lui e la...
cioè,
voglio dire, no, cioè io quando l'ho letto poi mi sono annoiato, ho detto beh basta, cioè non c'è neanche una scena di sesso, vanno da un albergo all'altro, un posto più figo dell'altro e...
questa è in
segreto,
il problema è il problema in realtà al di là della mancanza di questo evento,
no, lo scambio,
la questione è molto più secondo me sottile, perché scrivendo in quel modo, lascio stare il discorso della mancanza di note, a me non, sinceramente non me ne frega niente che il grande pubblico si annoia se ci sono le note, tanto più affrontando un tema così scottante, così lacerante, devi mettere sul tavolo, come si diceva prima, quello che hai visto. Ma la questione è ancora più sottile, utilizzando quella forma narrativa lì, tra virgolette, quasi romanzesca, c'è questo rapporto, si comunicano alcuni elementi al lettore che non sono desumibili dalle carte. C'era un esempio, mi pare l'avesse fatto Santopeli, riguardo a un passaggio del, appunto, del
Sangue dei Vinti.
Sì. E c'è il repubblichino catturato dai partigiani che sta per essere fucilato. E Panza si intrattiene nel dire il repubblichino pensa alla famiglia che è a casa. È chiaro che il lettore è subito simpatico, cioè ha uno slancio di simpatia, perché siamo umani, non siamo delle bestie. Quello è un uomo che sta morendo e quindi abbiamo. Ma in realtà lo storico non poteva. Non dovrebbe lasciarsi
cosa pensare.
Appunto. In questo sta, secondo me, una grandissima disonestà.
A meno che non avesse una lettera, allora la doveva citare in nota. Tre ore prima ha scritto alla mamma dicendo...
Qui sta una disonestà enorme dal mio punto di vista, perché è chiaro che si crea immediatamente un filo di compassione nei confronti di quest'uomo che sta per essere ucciso, che ha a casa una famiglia, eccetera.
Silvia.
No, io volevo chiedere che il professor Corni ritornasse sul discorso della cultura egemone del dopoguerra. Sì. Cioè, quanto il rapporto fra Gramsci e gramscismo, che sono due cose completamente diverse, perché la lentezza di Gramsci e il genio di Gramsci sono una cosa. Il gramscismo, con quella ossessione dell'alleanza rivoluzionaria fra la classe operaia e le masse contadine, quanto ha pesato nella deformazione storica, nella deformazione degli eventi, dell'interpretazione della storia del passato e addirittura dei fattori contemporanei.
Grazie. Aspetta, Gustavo, sì, sì. Avevi chiesto la parola, raccogliamo un po', sì, ti va, sì, bene. Allora.
Ecco, io aspetta. Sono in gran confusione. Aver sentito tutto questo, provengo da una generazione, direi la più vecchia qui dentro, e protagonista della Resistenza. Quindi, quando sento la parola, fra l'altro, di guerra civile, faccio subito un brivido.
Sì, sì.
E c'è un motivo, non è che vogliamo dar contro chi lo dice, chi non lo dice, contro i storici che sono carissimi amici, che le diremo sempre grazie, che portano avanti il dialogo della resistenza anche visto dalla loro facettatura. Però facciamo molta fatica a digerirlo. Ci sentiamo quasi violentati quando dite guerra civile. Motivo. Quando è iniziata la guerra, tutti gli italiani che hanno ricevuto la cartolina di precetto, la maggior parte a malincuore, sono andati a morire in Grecia, in Russia, in Albania e via, e non hanno reagito. Dopo l'8 settembre è stata la reazione invece di coloro che hanno detto no. Ma perché? Perché è venuto giù qualcuno di differente che erano i tedeschi, di cui sapevi che dovevi andare in Germania. Questo era il principio. Se ti prendono i tedeschi, vai in Germania e fai la resistenza. Più di qualche volta, non avendo naturalmente noi partigiani le prigioni, ci siamo trovati a far prigionieri. E direi che la maggior parte delle volte sono rimasti con noi perché per varie ragioni, per vari motivi e via, tranne qualche passaggio per le armi, indiscutibili. Quindi, oltre con noi c'erano russi, c'erano tedeschi, della SS, se nome e cognome se vuole,
certo,
come chiamo. E quindi sentir parlare di guerra civile e non di guerra di liberazione, perché era quella che avevamo nella testa, la libertà, ci sentiamo un attimino a disagio. Basta, mi fermo lì perché altrimenti andremo fino a corretto.
Grazie Raul, che è il presidente dell'ANPI di Verona, Gigi Viviani.
Se era possibile che lei approfondisse un po' di più l'aspetto del consenso di massa del fascismo, che è stato forse l'aspetto, diciamo, un pochino più trascurato e che invece è stato un elemento essenziale a mio avviso, e quanto questo aspetto ha influenzato la storia successiva della Repubblica fino ai nostri giorni.
Posso?
Prego? No,
preferisci?
Se no non ce la faccio.
Allora. Ah, è legato a questo?
Sì, allora prego. Ho una certa età, non riesco a...
No, no, ma prima ha detto molte, cioè ha fatto per dire che la storiografia per un certo periodo, nel dopoguerra fino alla cosiddetta Seconda Repubblica, è stata una storiografia, come si può, limitata, chiamiamo, ecco, ha scelto, diciamo così, gli sostantivi per pigrizia, per poca volontà, per non voler far vedere il chiaro oscuro, ma siccome ho capito una cosa, probabilmente anche prima mi è stata confermata, probabilmente la storiografia in Italia per molto tempo è stata, come si può dire, alla mercé delle esigenze politiche, in modo particolare probabilmente quella sinistra, o parla naturalmente del nuovo di sinistra,
Allora,
essere equivocato.
Sì, sì. Allora, volevo dire, parto un attimo da questo tema della guerra civile. Allora, il libro di Pavone dice, certo, che è stato.
Posso dire il libro La guerra civile di Pavone è il più bel libro sulla resistenza che sia stato mai fatto in Italia. E tra l'altro non bisogna equivocare pensando che la parola una guerra civile, come si può dire, voglia sminuire invece il valore che dà la resistenza.
No, no,
anzi,
ma poi non solo, ma il libro del Pavone dà un'interpretazione triplice della guerra partigiana. Quindi la guerra civile è uno dei tre elementi. Lui la definisce come una guerra di liberazione, come una guerra civile e come una guerra di classe. Esatto. E non è che lo fa lui. Quando lei ha detto noi pensavamo, appunto, io rispetto pienamente quello che lei dice, no? Noi pensavamo, il libro di Pavone, che è 700 pagine, qualcosa del genere, è fatto solo di brani, pezzi, documenti, lettere, dichiarazioni, scritti di partigiani. cioè Pavone, come dire, li ha ordinati in un'interpretazione generale, ma lui ha usato in maniera secondo me straordinaria i documenti, le parole dei partigiani. Quindi che lei come o molti altri possano avere letto, visto a quel tempo le cose in quel modo, lui ne dà atto pienamente, ma allo stesso tempo dalle fonti partigiane, non dalla sua visione di panza, ma dalle fonti partigiane, lui vede che ci sono altri elementi e lui si chiede anche perché questi altri elementi, gli stessi partigiani, Ampi, eccetera, eccetera, poi negli anni, nei decenni dopo, li hanno messi un po' in disparte o largamente in disparte. Ci sono dei motivi, ci sono dei motivi che sono dei motivi giusti, che sono motivi corretti, che sono motivi fondati e comprensibili, ma la complessità, l'ha detto lei stesso, lei ha detto, si arrivano i tedeschi e allora uno va a fare il partigiano perché se no va in Germania. Ecco, benissimo, questo può essere accaduto a tanti, ma non a tutti, magari. Può essere accaduto a tanti, sicuramente a tantissimi, ma nel momento in cui lei dice questo, dicendo una cosa assolutamente, secondo me, vera, corrispondente alla realtà storica, in qualche modo lei, molto, diciamo, semplicemente, dà un bel colpetto al monumento, noi non, che è quello invece del... siamo tutto un popolo che si erge contro il nemico. Il povero Cristo di 18 anni, 17 anni, di 20 anni dice, ma chi cavolo me la fa fare? Vado in montagna, vado su per i Lessini, vado a Bosco Chiesa Nuova e sto nascosto, non lo so, finché magari non mi trovo con altri 10, finché magari non troviamo delle armi, e allora magari faticosamente, difficilmente, in un processo molto difficile, che fra l'altro Pavone analizza molto attentamente, molti, ma non tutti, questi partigiani si formano una coscienza politica che non avevano. Sicuramente la gran parte non la poteva avere, erano ragazzi con senso, erano ragazzi che erano cresciuti dentro al regime fascista, erano venuti su da bambini, da Balilla, da giovani italiani, pim pum pam, gli avevano dato il fucilino di legno e come potevano avere una formazione politica diversa. Allora, e quindi mi leggo al discorso del consenso. Il discorso del consenso è un discorso estremamente complesso, è un discorso complesso sempre, ma noi oggi, diciamo, abbiamo tutti i giorni, o è La Sette, o è Ballarò, o è Pagnoncelli, o qualcun altro, che ci fanno il barometro e ci dicono tanti sarebbero, votano così, tanto votano colà, tanti la pensano rosso e tanti la pensano bianco. Questo negli anni 30 non c'è da nessuna parte se non negli Stati Uniti, dove il signor Gallup aveva inventato i sondaggi d'opinione e quindi... degli Stati Uniti negli anni 30 noi possiamo capire molte cose sui sondaggi d'opinione. In Italia o in Germania o in Unione Sovietica non lo possiamo fare, quindi le dittature noi non le possiamo analizzare, come dire, alla luce dei sondaggi d'opinione. Abbiamo molte altre fonti, per forza di cose, abbiamo molte altre fonti che ci danno dei dati indiretti sulla questione del consenso, che possono essere degli indizi, perché lo storico è in fondo anche un po' un detective, cioè va alla ricerca di... raramente trovi bella spiaccicata sulla pagina di un documento la realtà, la verità che tu vuoi cercare di capire e di spiegare a chi leggerà il tuo libro. Il più delle volte questa verità la riesci a trovare soltanto guardando bene, attentamente, togliendo tanti elementi, riuscendo alla fine a intravedere una trama. Allora, misurare il consenso è molto difficile per una dittatura, ma sicuramente è non solo misurare il consenso, ma misurare la qualità del consenso è molto difficile. Lo stesso De Felice, che ha lanciato il tema del consenso nel libro L'intervista sul fascismo del 75, quando noi andiamo a leggere, e io ci ho provato, non posso garantire che è una impresa ardua, andiamo a leggere l'opera biografica, che è di una difficoltà estrema di lettura perché è scritta malissimo, malissimo, pesantissimo. Quando andiamo a cercare di leggere cosa esattamente lui scrive del consenso, noi ci accorgiamo 30 anni dopo, che gli ultimi 20 anni dopo, gli ultimi volumi sono degli anni 90, degli anni 80, anni 90, noi ci accorgiamo che in realtà De Felice tutte le volte questo consenso lo sminuisce, lo condiziona, un consenso costruito, un consenso, manipolato, un consenso, cioè usa tutta una serie di metafore o di definizioni più sfumate, lui che ha lanciato la questione del consenso sul tavolo, diciamo, del dibattito. In realtà, quando si scontra con i documenti, si confronta con i documenti, non può dire consenso e basta, deve usare, come dire, deve dettagliare, deve specificare, deve andare in profondità. Naturalmente, lei ha domandato in secondo luogo, ma cosa succede, che effetti ha il consenso dopo? Che c'è stato, sicuramente che c'è stato, il consenso dopo. Eh beh, allora qua possiamo tentare due interpretazioni diverse. Una, che è quella che fanno gli epigoni dei Felici, che dicono tutti quanti erano fascisti e il 27 luglio o la notte fra il 25 e il 26 luglio sono diventati tutti antifascisti, ma erano tutti dei Volta Gabbana, e in particolare gli intellettuali, tutti dei Volta Gabbana. Vedrete che ogni tanto sui giornali c'è il famoso documento che Bobbio aveva scritto una lettera al ministro chiedendo un sussidio, che quell'altro aveva il famoso intellettuale antifascista integerrimo che aveva scritto Spadolini, che aveva scritto articoli antisemiti.
Bocca,
certo, giovane Bocca, che aveva vinto l'editoriale della cultura, e ne potremmo Scalfari, Montanelli, ne potremmo aggiungere, Montanelli diciamo si capisce di più, ma ne potremmo aggiungere uno dietro l'altro. Allora, l'interpretazione è questa: allora, sono tutti dei Volta Gabbana, perché gli italiani sono dei Volta Gabbana, oppure invece l'altra interpretazione, e quindi alla fine tutto è grigio, quando è buio tutti i gatti sono bigi, quindi alla fine è tutto uguale, tutta la stessa melma. Oppure l'altra interpretazione, che secondo me è quella che gli storici devono perseguire, sulla quale devono lavorare gli storici, è cercare di capire gli scarti, le tensioni, le svolte, cercare di capire perché il giovane intellettuale coccolato da Bottai, Jaime Pintor, che scrive a ventenne, ventunenne, che la grande firma di primato della rivista di Bottai a un certo punto prende parte e vuole nel tentare di valicare il confine, il fronte per andare a nord, viene ammazzato. Cioè, bisogna cercare di capire se, e ci saranno stati anche i conformisti, ci saranno stati anche Volta Gabbana, ci sono stati sicuramente tanti, per esempio sicuramente nella burocrazia, nell'apparato statale, però bisogna cercare di capire i motivi di questi scarti, i motivi di queste scelte, e altrimenti è troppo facile far donare un fascio e dire sono tutti Volta Gabbana, noi italiani in fin dei conti siamo sempre dei Volta Gabbana, andiamo sempre dove tira il vento, adesso siamo tutti, eravamo tutti berlusconiani, adesso siamo tutti anti-berlusconiani, non l'ho votato nessuno, prima eravamo tutti fascisti e adesso siamo tutti antifascisti. Quindi questo io credo che sia uno dei problemi veramente fondamentali per la riflessione storiografica, per cercare, la ringrazio di aver sottolineato l'aspetto, per cercare di capire veramente come il consenso ha funzionato, come si è costruito, come si è articolato e anche come a un certo punto è venuto meno, è assolutamente cruciale. Per quanto riguarda storici e politica, poi vengo alla prima intervento che è tratto per lui, per quanto riguarda storici e politica, questo è vero, può essere vero, lei ha usato la storiografia alla mercé, se non ricordo, lei ha detto il termine, alla mercé.
Cioè motivata da motivo politico.
Esatto, ecco. Motivata da motivi politici alla mercé, io
lo... Facendo finta che questo non sia.
Sì, può essere, questo può anche essere. Io credo, sì, può essere, in molti casi può essere così. Io credo che è il modo come gli intellettuali gramsciani si sono... In Italia hanno costruito dopo il 1945 il proprio ruolo, non solo gli storici, anche i letterati, sì, i filosofi, eccetera, eccetera, hanno costruito il proprio ruolo e la propria funzione sociale, che determina, che porta con sé come conseguenza questa forte adesione alla militanza politica o alla militanza partitica, che è incomprensibile in altri paesi, persino in Francia, un paese che dove il dibattito politico è sempre stato molto 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 vivace, dove il PCF è stato un forte partito e dove ha avuto tanti intellettuali che si sono schierati dalla sua parte, magari per poi cambiare come nel 56 oppure dopo il 68, la seconda chi, ma insomma che era un partito. Persino in Francia è difficile capire certi aspetti del dibattito storiografico e culturale italiano degli anni della Prima Repubblica. Tanto questo dibattito storiografico culturale italiano, come dire, è andato proprio quasi navigando accanto alla politica. Perché gli storici marxisti non sono riusciti a fare una grande opera, diciamo, anti-De Felice, ma nel senso buono del termine? Sono stati fatti due tentativi di organizzare dei convegni, dei grandi convegni della storiografia marxista sul fascismo. E questi due tentativi sono stati tutti e due bloccati e sono stati annullati da motivazioni di natura politica. Cioè il partito, nel primo caso Togliatti che era ancora vivo, nel secondo caso non c'era più Togliatti, forse era Longo o Natta, in ogni caso, in entrambi i casi, questa possibilità che gli storici comunisti, che tanto erano intelligenti, tanto forti, tanto attrezzati nell'Italia degli anni 50, 60, 70, avrebbero potuto mettere in campo, sono stati annullati da decisioni politiche, da valutazioni politiche. Questo è un gravissimo errore, che io non c'entro strettamente, personalmente, ma che mi assumo anche, come dire, come responsabilità a nome della corporazione della quale faccio parte, perché indubbiamente attesta come questa vicinanza fra storia e politica, tra storia e partiti, tra storiografia e partiti, sia stata veramente qualche volta troppo stretta. E questo è stato deleterio. E questo è stato deleterio. Appunto il discorso anche di Gramsci è un po' questo, cioè alla fine questo discorso dell'egemonia a un certo punto è diventato una specie di passepartout per cui bisognava avere l'egemonia. Poi se noi andiamo a ben vedere, questa egemonia è stata naturalmente relativa, è stata soprattutto legata al fatto che tanti intellettuali, non solo in Italia ma in tutta l'Europa occidentale, dagli anni 20 agli anni 70, hanno pensato sinceramente in cuor loro che il comunismo o il socialismo inteso in senso più lato fosse una cosa molto più bella, molto più ideale da perseguire rispetto a altri progetti politici. Poi ci sono stati gli uomini di partito, ci sono stati gli opportunisti anche qui, diciamo, alla rovescia, però che la Democrazia Cristiana abbia governato l'Italia per 60 anni e poi per 50 anni e poi sul piano dell'egemonia culturale non abbia costruito nulla se non a livello di società civile, di parrocchie, ma di egemonia culturale, cioè dove sono i grandi intellettuali cattolici, Carlo Bo, non lo so, sì, i grandi storici cattolici, Gabriele De Rosa, sì, per carità, ma e ha governato l'Italia, ha avuto in mano tutto, le case editrici, ha avuto i giornali, ha avuto la televisione, ha avuto la radio, la scuola, non c'è stato un ministro non democristiano fino a, non mi ricordo quando, gli anni 80, ma prima c'è stato un
socialdemocratico.
Sì, ma quelli appunto non. Poi vabbè, con Berlusconi ovvio. Ma quindi.
È stato anche Spadolini.
Spadolini sì, anche.
A volendo.
Sì. Volendo. Quindi quello che io voglio dire è che questa egemonia che viene anche tanto sbandierata, diciamo così, poi molto a guardar bene è frutto del fatto che le altre culture politiche erano molto più deboli. Che poi gli intellettuali. Molto spesso gli intellettuali siano diventati di sinistra, siano andati a sinistra perché c'era una moda, perché andava bene così, eccetera, eccetera. Questo può essere, e poi si vede come sono finiti, perché poi molti di questi intellettuali di sinistra con Berlusconi sono diventati poi tutti quanti degli straordinari araldi del berlusconismo della nuova era, no? E, insomma, quindi diciamo le scelte poi personali andrebbero tutte soppesate una per una, analizzate una per una, cosa che noi non possiamo fare qui, ecco.
Certo.
Volevo chiedere in maniera molto sintetica una narrazione, un giudizio, lo stato dell'arte forzatamente sintetico, su un argomento che mi è trattato ancora come munizione dai giovani, dai
l'elettronica qualche volta. Questo sono io, però.
Questa comunicazione le dà presa.
Non abbiamo telefonate.
Ma
dicevo, sì, quella munizione che viene usata dai ragazzi dei fascisti del terzo millennio, discorso politico, quale potrebbe essere in maniera molto sintetica una narrazione?
Allora, naturalmente io le dico, compri il mio libro perché a pagina sono dedicato. Ci sono, sto scherzando, ma non, ma neanche tanto, ci sono, c'è un paragrafo di 4 pagine in cui io cerco di riassumere, che adesso naturalmente gliele riassumo in molto meno, di riassumere i grandi passi avanti che sono stati fatti nel dibattito sulle foibe. Nella conoscenza sulle foibe, anche perché questi passi avanti sono stati resi possibili per la prima volta dopo tanti anni di incomprensione, di difficoltà, dall'inizio di collaborazione tra storici italiani, sloveni e croati. È dagli anni 2000 che si è iniziato a lavorare insieme, tra l'altro anche perché magari di quando in quando giovani croati o sloveni vengono a studiare in Italia, si formano a Trieste, è diventata adesso finalmente un'officina di dialogo, mentre per decenni è stata invece proprio il luogo della barriera. Io ci ho insegnato per 5 anni, proprio era il luogo veramente del non dialogo. Adesso finalmente l'Università di Trieste, l'Università di Capodistria, cominciano a dialogare. E quello che è emerso con diciamo, io credo con assoluta chiarezza, e ne do conto in questo brevissimo paragrafo, è A. Le foibe, che sono state una cosa terribile, confio, no? Per carità, ci ha fatto tremare, leggere, sentire.
Anche vedere fa male.
Vedere, perché ci sono molte immagini cinematografiche.
Non anche di Jesus.
Sì, sì, beh, sì, certo. Le foibe hanno avuto a che fare con gli italiani solo nella misura in cui gli italiani erano parte della classe dirigente. Quindi le foibe non possono essere considerate così tout court come un tentativo di genocidio, diciamo, degli italiani, come viene spesso presentato, come è stato anche ricostruito in questa ufficializzazione della giornata del ricordo nazionale. Ci sono moltissimi fattori dentro le foibe. Tenga presente, basti fare un confronto su, per esempio, su come le autorità jugoslave si sono atteggiate nei confronti della minoranza italiana e come si sono atteggiati nei confronti della minoranza tedesca che viveva nella Voivodina, nella parte orientale, nord-orientale della Serbia. I tedeschi li hanno cacciati, dopo averli massacrati un po', li hanno cacciati nel giro di pochi mesi. Con gli italiani, compiendo gravi errori, le autorità comuniste jugoslave hanno cercato, almeno in certi momenti e in certe fasi, un dialogo, secondo la parola d'ordine, che si poteva trovare una fratellanza socialista che avrebbe potuto unificare. Certo, gli italiani avrebbero potuto accettare il nuovo sistema economico, il nuovo sistema sociale, il nuovo sistema politico. E siccome la gran parte degli italiani appartenevano alle classi dirigenti, alle classi borghesi, magari piccolo borghesi, magari piccolo negoziante, il piccolo artigiano, ma borghesi dal punto di vista dell'ideologia titoista, era difficile adeguarsi a questa nuova situazione. Il terzo elemento non è un caso, quindi non c'è un nesso inestricabile tra foibe e esodo. Esodo, l'esodo. Come invece anche questo, se lei legge il testo della legge, il primo articolo dice lega strettamente le foibe e l'esodo. Come parte A, parte B, primo atto, secondo atto. Anche questo, non, alla luce degli studi che non sono completi, lo sottolineo, però si stanno facendo adesso, è uscito per esempio adesso un volumetto dal Mulino curato da Piffer, Tommaso Piffer, che è un giovane ricercatore dell'Istituto di Roma, se non sbaglio, su Porzius, con storici italiani e sloveni che collaborano. Quindi anche qui, Porzius come le foibe, però anche qui c'è un inizio di collaborazione molto importante. Allora, alla luce di quanto io ho potuto leggere, si può capire, l'esodo, qui qualche volta i termini vengono usati, molto spesso le parole d'ordine vengono usate in maniera banale e sbagliata. In questo caso esodo è un termine più corretto, perché non è nemmeno questa una espulsione. No, non lo è. Intanto è un fenomeno molto complesso che avviene in luoghi diversi, in momenti diversi, con modalità diverse. Per esempio nella zona B gli italiani optano come avevano optato i sudtirolesi nel 39 o rioptato nel 46 quando rientrano la gran parte. Optano perché le Nazioni Unite, cioè i vincitori, gli alleati, che si chiamano Nazioni Unite, offrono alla popolazione della zona B l'opzione. Ora, è evidente, io non sto nascondendomi dietro al dito, è evidente che l'opzione non è così, uno se ne sta seduto a tavolino, chiacchiera con sua moglie e si dice cosa facciamo? Andiamo di qua, stiamo là, l'opzione si svolge in un contesto che è fondamentale, che è un contesto molto difficile, molto drammatico, che è un contesto nel quale la stragrande maggioranza degli italiani, ma non tutti, perché alcuni sono rimasti, non si trova più, capisce di non avere più un futuro, e possiamo immaginarci con quale peso al cuore hanno lasciato tutto, o se hanno potuto si sono portati i loro morti come da Pola, che si sono portati le bare dal cimitero. Quindi io non sto, lungi da me, come dire, sminuire il dramma, però le foibe non rappresentano un genocidio degli italiani, un tentativo di genocidio. Il nesso tra foibe e esodo è un nesso molto complesso, molto ambiguo. Nell'esodo ci sono molte scelte, e questo lo dicono anche storici italiani, Marina Cattaruzza, che non è certamente una studiosa di sinistra, ha sottolineato con chiara insegna a Bernard, ma è Cristina, ha sottolineato con forza che l'esodo si può capire soltanto se noi lo mettiamo nel contesto e se noi capiamo le scelte che questa gente fa. È chiaro che non sono scelte a opzioni mille, non è che puoi scegliere qualunque cosa che ti giri per la testa, è una scelta che è fortemente condizionata e fortemente delimitata. Però la lettura che emerge, diciamo, dalla storiografia e che il mondo politico fa finta di non, ancora una volta, di non recepire in alcun modo, perché politicamente andava bene così, anche la sinistra in fondo così si è lavata un po' la coscienza, che la sinistra ha le sue colpe, perché per decenni la sinistra ha messo tutto sotto al tappeto perché non bisognava far vedere che Vittorio Vidali era un assassino, il capo del PC triestino era un killer, aveva massacrato Trotsky, eccetera, era un killer di Stalin, e Vittorio Vidali avrebbe fatto carte false per portare Trieste e la Venezia Giulia in Jugoslavia. E il PC, questo ovviamente Togliatti, ha cercato in tutti i modi di metterlo in secondo piano, di non, e per decenni non se ne è parlato, ma non è che non se ne è scritto, perché libri ne sono stati scritti. È chiaro che poi dopo, a livello di divulgazione, allora sì, diciamo, i politici fossero attenti agli esiti della storiografia, interpreterebbero l'esodo degli strano-dalmati e le foibe come un evento terribile, drammatico, sanguinoso, che sta dentro a un contesto della fine della guerra, dell'immediato dopoguerra, in cui in giro per l'Europa di queste cose ne succedono di tutti i colori, a dimensioni mille volte, 12 milioni di tedeschi espulsi. No? Come può dire, vabbè, colpa loro, mica è colpa di tutti, c'è, cioè, la colpa collettiva, Caino e Abele, cioè, bisogna, allora, dobbiamo contestualizzare, dobbiamo, e questo gli storici lo fanno, i giovani, diciamo, i nuovi studi, questo lo fanno. Sì, prego.
Cosa pensa di un approccio molto, forse molto semplice, molto rudimentale, eccetera, che dice dipenderebbero se svolto, è chiaro quello che si
costa. Io sono 12. Beh, sento dalla cena.
Ma
beh, quando ci si è coinvolti viene fuori l'accento triestino.
La spiegazione molto, in maniera molto sintetica, potrebbe essere la colpa e il fascismo, perché ci è andato a metterci in piedi nella falsa, si è ficcato lui in maniera più idiota possibile, non capendo,
certo,
l'emergere del nazionalismo slavo, non capendo,
certo,
eccetera, eccetera.
No, ma
scusi, che il fascismo, non adesso, Grazie.
Che il fascismo abbia delle colpe,
una risposta che toglie quello che è successo, sulla descrizione, sui fatti.
Sì, io diciamo metterei le colpe delle responsabilità del fascismo, le metterei in quella parte del discorso che è importantissimo, che lo storico deve sempre fare, che è il discorso del contesto, perché noi non possiamo capire gli eventi storici se non li contestualizziamo. Le colpe del fascismo sono un elemento cruciale del contesto.
Grazie. Andrea?
Un giovane, perché ha parlato solo quelli delle prime file.
Una curiosità personale, una curiosità però stata suscitata dall'inizio soprattutto del suo intervento, nel senso che anche io ho fatto l'università a Bologna nei primi anni 90 e come dire, le cose che sono state nominate oggi le ho trovate anche dagli anni 70, dagli anni 90, nel senso che io facevo storia del XX secolo con Legnani e studiavamo su Cantelloro, per cui
certo,
c'era sì, ancora. Sì. Poi negli stessi anni si era aperta tutta una discussione, perché si discuteva appunto De Felice e più in generale la scivolosa e controversa categoria del totalitarismo, con per esempio, mi ricordo uno studio di Collotti, che in una comparazione internazionale di fascismo è stato con un po' diciamo barcollando, cercava a volte di confrontarsi con la questione. E poi appunto era appena uscito Pavone, e quindi si leggeva Pavone e era iniziato tutto un dibattito. Alla fine degli anni 90, a cavallo tra il 2000, sono usciti parecchi volumi anche di taglio più generale, anche in seguito alla uscita del libro di Hobsbawm sul secolo, di riflessione sul Novecento, no? È una riflessione a carattere generale sull'interpretazione del Novecento. Ricordo appunto tra l'altro un libretto curato da Pavone che raccoglieva appunto un dibattito, un convegno, quello sull'interpretazione del Novecento, e chiaramente una cosa centrale nell'interpretazione del Novecento era l'interpretazione del fascismo e quindi anche della resistenza. E mi chiedevo la sua riflessione quando si è trovato a scrivere questo libretto, in che modo si è confrontata con queste interpretazioni del Novecento che sono uscite a cavallo del secolo sostanzialmente, sì. E in particolare con una che avevo avuto occasione di leggere qualche anno fa, che avevo trovato comunque molto stimolante, che era quella di De Bernardi sulle interpretazioni del fascismo.
Sì, allora devo diciamo confessarle che queste letture di fine millennio io le ho fatte in misura molto, molto ridotta, relativamente ridotta, sicuramente avrò letto lo stesso più di lei, ma è il mio mestiere, insomma. Ma sicuramente le ho fatte in misura ridotta, perché poi a un certo punto ti specializzi e se ti occupi, non so, di temi di storia tedesca, è difficile poter leggere, diciamo, tutto e non tanto leggere, ma come dire, soppesare tutto quello che esce di importante allo stesso modo. Quindi io devo confessare che non solo ho seguito poco il dibattito generale su Hobsbawm, ma ho seguito anche poco, lo confesso, poi mi darete un brutto voto, ma la ripresa dei dibattiti sulla categoria generale di fascismo, che anche questa è a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, cioè Paxton, Griffin, Payne, eccetera, no? È lui il medievista. Guardavo lui, ma mi stavo sbagliando. Era il collo che mi faceva male. No, scherzo. Quindi, come dire, io lo dico, l'ho detto anche chiaramente, ma insomma, voglio ribadirlo: è molto selettiva questa cosa, cioè è fortemente legata. Mi si potrebbe dire, sì, manca questo, non c'è dubbio, è difficile che ci sia tutto, per quanto scritto magari piccolo, no, ma è proprio, non è che sia legata al fatto che uno non può leggere tutto, è ovvio, no? Ma è proprio legata al fatto che, come dire, io ho cercato di seguire un filone, in qualche modo una linea abbastanza autobiografica, quindi tutta una serie di cose di autoriflessione, insomma, autocritica magari, possibilmente, una serie di cose sono rimaste ai bordi di questa, quindi lo prenda come un limite, non lo so, comunque in ogni caso non ho problemi, è una delle caratteristiche di questo lavoro.
Allora, lasciamo un attimo più nel dettaglio, io quando ho letto il libro di De Bernardi,
che l'ho letto comunque lì,
che mi è piaciuto, ho visto dentro questa cosa, cioè il suo insistere giustamente sulla crisi del paradigma antifascista, sì, di cui abbiamo parlato anche stasera, mi sembrava molto figlia dell'89, cioè della crisi del Partito Comunista, sì, e di, diciamo, dell'intellettuale organico, sì, di sinistra dell'epoca, post-89.
Sì,
a distanza di qualche anno, rivedere la crisi del paradigma antifascista può essere fatto in modo, diciamo così, più storiografico e meno politico? Cioè, questa era un po' la mia...
Ma... Allora, l'ultima, diciamo, cosa intelligente, interessante e molto brillante che ho letto, naturalmente, è quello di, il libretto di Luzzatto.
Che
vede, è selettivo, ognuno seleziona quello che è, che è invece fortemente politico, proprio fortemente politico, che rivaluta, riscopre il paradigma antifascista con una chiave fortemente politica. A me non risulta che negli ultimi anni siano uscite cose più... Io avrei anche voluto tentare di, con questo libretto, di fare qualche cosa di un po' più armonico, equilibrato e soppesato, ma non, evidentemente non, alcuni dei miei lettori non lo hanno ritenuto così, hanno ritenuto che io invece sia sempre dentro al vecchio solco, può darsi che abbia una ragione, per carità. Io sono convinto invece che bisogna, come dire, fermare le bocce sono devono stare ferme, perché siamo veramente tanto lontani da quei tempi, e allora le bocce devono stare ferme, e allora dobbiamo lasciare che la riflessione storiografica a bocce più ferme. Certo che non è facile, se io ho quella formazione, De Bernardi è 2-3 anni più vecchio di me, ci conosciamo da secoli, quindi anche lui ha la stessa formazione che ho avuto io, più o meno, è allievo di Della Peruta, quindi sono un comunista integrale, grande intellettuale comunista, è chiaro che non riesci, come dire, facilmente a staccarti da questa realtà, devi esserne consapevole, devi essere onesto.
Il tentativo di Salvatore Lupo è un discreto, sì, tentativo, sì, di andare,
sì, sì,
oltre.
Sì.
Sul ventennio, sul regime, probabilmente è la riflessione più originale che si è riuscita.
Sì, sì, degli ultimi anni, senz'altro.
Ancora uno, vai.
Alla fine rimangono i giovani, vedi, sì, che vanno a casa perché devono andare a mangiare il brodo invece.
No, come mai si è
la prima? No, lei rimane fino alla fine. Dimmi, scusa.
Come mai nel dopoguerra si è voluto scegliere, se si è potuto scegliere, a utilizzare meccanismi come contro la nozione, per dimenticare che funzionava prima, oppure quello, se vogliamo, con più fine della razionalizzazione, cioè inventiamo il mito dell'italiano brava gente, e non si è magari potuto scegliere, potuto appunto, a una strada magari più difficile, come poteva essere qui, però mirata alla riconciliazione, cioè alla ricostruire l'italiano, in un momento in cui è venuta una spaccatura, come dicevamo prima, dopo una guerra civile, non sicuro. Strade invece magari più avanti, penso al Sudafrica, recentemente si è portato avanti con le commissioni, se sì, la verità e la riconciliazione.
Sì, sì. Questa qui è una bellissima domanda, alla quale io temo di, anzi non temo, sicuramente non sono in grado di rispondere. È una domanda molto importante sulla quale bisogna riflettere. Diciamo in negativo che non basta, per spiegare questa differenza, non basta fare riferimento all'entità dei crimini, perché è vero che durante la guerra o nell'immediato dopoguerra sono successi dei crimini così efferati, ma anche la piccola Italia, nel suo piccolino, l'Italia ha fatto guerra ininterrottamente dal 15, e poi la Libia, prima della Libia, poi il 15, poi la ripresa della Libia, poi gli anni 3, poi l'Etiopia, poi la guerra civile di Spagna, poi la seconda guerra mondiale, poi la guerra di resistenza, di liberazione partigiana, come la vogliamo chiamare. Cioè, ragazzi, a un certo punto bisogna pur anche cauterizzare le ferite. Non è che possiamo, quando vogliamo ricostruire un paese, non è che possiamo metterci a squadernare le colpe. L'Europa dell'Est da questo punto di vista è una dimostrazione assolutamente fondamentale. Se noi volevamo, cioè se l'Unione Sovietica voleva ricostruire una sua stabilità come base per il blocco, per l'egemonia addirittura a livello planetario, è chiaro che tutte le questioni relative a i baltici, i ceceni, gli ingusci, i coreani, e gli ebrei russi, e chi più ne ha e più ne ha, e i polacchi dell'est, dovevano essere assolutamente messe in disparte, annullate, cauterizzate, altrimenti cosa succedeva? Cioè, o si continuava a governare il paese mano militari, col Gulag, oppure, e questo dappertutto, in Francia, Vichy, senza andare all'URSS, che uno dice, l'URSS è profonda barbarie asiatica, in Francia Vichy, in Germania, a un certo punto bisogna ricostruire, anche in Germania, dopo si sono messi a fare i conti in gran profondità, ma dopo, a partire dagli anni 60 soprattutto, perché per tutti gli anni 40-50, io ho appena scritto un libro che è appena uscito sul racconto della campagna di Russia in Italia e in Germania, e nelle due Germanie, tra il 45 e gli anni 60, la campagna di Russia viene raccontata in Germania come i camerati tedeschi, i bravi, eroici che hanno resistito, che insomma erano bravi perché tecnicamente non c'è dubbio, e insomma sì, va bene che abbiano perso, alla fine no, non hanno perso, difendevano l'est della Germania, difendevano le province orientali, la Slesia, la Prussia orientale, Danzica, eccetera, eccetera. Allora, quello che secondo me fa la differenza e che consente alla Cile, piuttosto che all'Argentina, piuttosto che a Sudafrica, di prendere di petto questi problemi, di aver preso di petto, più o meno di petto, non, però Sudafrica diciamo, è il caso più eclatante. Secondo me la differenza sta nella storia, vedete, è banale, no? Cioè sta nella storia, nel senso che secondo me il fattore nazionale o nazionalistico lì gioca un ruolo del tutto diverso. Quando noi parliamo dell'Europa, noi siamo immersi in un paese, in una storia che è una storia di nazioni, che magari sono state anche alleate, si sono volute bene, hanno avuto tanti contatti, ma che si sono anche odiate, che si sono fatte la guerra per secoli e secoli e secoli, si sono massacrati, si sono magari anche sposati fra di loro, ma si sono massacrati a un certo punto. Quando invece noi abbiamo a che fare con i paesi extraeuropei, siano gli Stati Uniti, siano l'Argentina, il Cile o il Sudafrica, le categorie del nazionalismo europeo non le abbiamo più, o se le abbiamo in forme completamente deformate, cioè il bianco e il nero, il creolo e l'indio, cioè abbiamo delle altre categorie. Secondo me, però, è una bellissima domanda, così di primo acchito io troverei la differenza fondamentale in questo discrimine, la mancanza di un peso del nazionalismo, di un lascito dei nazionalismi, che invece in Europa, dovunque andiamo a sbattere, che siamo a Trieste o che siamo in Alto Adige o che siamo da qualunque altra parte, andiamo a sbattere sempre su dei nazionalismi.
Non potrebbe essere che in questo ci fosse anche un peso delle relazioni dei fattori internazionali? Cioè, perché dopo il 47 la collocazione dell'Italia ha comportato che di certe cose si potesse parlare, di altre cose non si potesse parlare, di molte cose non si volesse parlare?
Sì, sì, certo. Scusatemi, pensavo di averlo reso silenzioso, ma ho sbagliato. Chiedo scusa, ma lasciamolo suonare. No, sicuramente la guerra fredda è sicuramente un fattore importante anche quello, sì sì. E la collocazione dell'Italia nella guerra fredda, sì, sicuramente. Però non credo che risponda tanto alla questione che poneva lui. Risponde più in generale, il problema della collocazione dell'Italia nello scacchiere internazionale della guerra fredda, risponde più in generale a questo... questa elevata conflittualità tra i partiti, questo sì.
Sì, no, io mi domandavo quando non era più possibile, perché poi lo vediamo anche nel modo in cui sono stati trattati o occultati determinati archivi. quanto non abbia inciso proprio sul fenomeno della rimozione, cioè quanto non ci sia stata una rimozione politicamente cosciente, oltre alla rimozione meno cosciente della zona grigia che sicuramente...
No, sicuramente, basti pensare appunto al famoso armadio della vergogna, no? Non c'è dubbio che lì a un certo punto Italia e Germania per una serie complessa di motivi non avevano nessun interesse né l'una né l'altra a tirar fuori scheletri dall'armadio, anche perché l'Italia sapeva molto bene, cioè ci sono questi due bei libri di Costantino e di Sante che sono usciti qualche anno fa da Ombre Corte, un editore veronese di cui io ho l'onore di dirigere anche una collana, e una piccola collana insomma di cui sono uscite queste cose di Sante, e a un certo punto l'Italia sapeva che se apriva il vaso di Pandora, diciamo, dei crimini di guerra, a quel punto la Jugoslavia, anche la Libia, insomma, poteva venire fuori la Grecia, eccetera, eccetera, ne potevano venire fuori di cotte e di crude. C'erano le liste di cui si chiedeva l'estradizione, ed erano liste piene di nomi di generali, di ambasciatori, di governatori, da Pirzo Biroli a Robotti, a Camilla, a Roatta, stavo per dire Caviglia, a Roatta, eccetera, eccetera. Qui nomi altisonanti della gerarchia bellica, ma anche importante figura della gerarchia post bellica, uomini che hanno
avuto, che erano rimasti,
che sono rimasti, che hanno avuto, che sono stati coperti, che sono stati protetti, che sono stati addirittura in qualche caso promossi. Io, diciamo, la ringrazio per avermelo suggerito di farlo, ma dovevo farlo, l'elemento, diciamo, del ruolo della politica estera e della collocazione dell'Italia nella guerra fredda è da questo punto di vista un elemento importantissimo. Lo davo in qualche modo per scontato, ma è opportuno invece sottolinearlo, è importantissimo. C'è anche il rapporto col PC, insomma, punto di vista.
Non c'era un PC in Germania,
forse? No, non c'era, hanno messo fuori legge quasi subito.
Bene. Grazie a tutti, grazie. Grazie a Gustavo Corni, grazie a Federico Melotto, ma grazie anche a voi che siete rimasti e siete intervenuti in maniera così ampia e articolata.
Mi ha fatto molto piacere la discussione. Grazie.
Non ce n'è più nemmeno uno.
Siamo,
ma scusa, non c'è neanche fatto lo sconto?
No, non c'è stato, ma no, anche perché le quantità minime, adesso vediamo.
Uno c'è rimasto,
adesso sentiamo se l'ha portato.
A me arrivano altri, però eventualmente.
Bisognerà, sì.
Magari questo se volete
segniamo per il
tempo, grazie.
È quello che tieni per l'istituto, sì, e sì. Quello che posso prendere?
No, questo lo teniamo per l'istituto.
Ma te lo fai arrivare per l'istituto?
No, dell'altro ci è arrivato, ci sono una decina di copie, sono preso
bene.
Questo
è
adesso facciamo una doppia laurea con Verona, storia. Che senso? Dal prossimo anno facciamo la laurea magistrale Verona Trento. È un accordo che è stato raggiunto adesso. Il prossimo anno accademico
con Trento.
Quindi mi studia qua. Beh, allora può essere, allora agli studenti è data la facoltà di andare, c'è l'equivalenza tra gli insegnamenti, quindi uno studente che vuole seguire gli insegnamenti a Trento, segue a Trento.